Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare insieme. Leggendo il capitolo 9 dell'Epistola agli Ebrei, libro che ormai stiamo studiando da tempo, abbiamo visto che Gesù è stato fatto sommo sacerdote per amministrare i beni futuri. La salvezza che egli ha acquistato per mezzo del sangue che ha versato sulla croce ha preluso a un'ingente quantità di beni che erano sconosciuti agli israeliti del vecchio patto, ma che Dio ha riservato a noi. Il Signore Gesù svolge il suo ministero in un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo. Questo tabernacolo non è stato costruito dalla mano dell'uomo, non appartiene a questa creazione, sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto riguarda i costruttori. L'autore pone l'enfasi sul fatto che Cristo è entrato una volta nel luogo santissimo e ha ottenuto una redenzione eterna. Mentre i sacerdoti israeliti ci andavano continuamente e ottenevano qualcosa di temporaneo. Solo Cristo è entrato una volta e ha ottenuto una redenzione eterna. Questo ora sposta il centro dell'attenzione sul sacrificio di Cristo e ci ricorda che la vita di Cristo non ha mai salvato nessuno. Si possono seguire i suoi insegnamenti, pensare di essere salvati, ma il suo insegnamento non ha mai salvato nessuno. È la morte di Cristo, invece, mediante la quale abbiamo ricevuto la redenzione, che ci salva. Leggiamo ora i versetti 13 e 14 di Ebrei, capitolo 9. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Se il sangue degli animali poteva rimuovere l'impurità cerimoniale, sicuramente il sangue di Cristo può togliere la colpa del peccato. Dopotutto, se il sangue dei tori e dei capri fosse stato sufficiente, Cristo non avrebbe mai dovuto spargere il suo sangue per rendere compiuta l'opera della redenzione. L'acqua di purificazione mostra come anche da credenti abbiamo bisogno di una purificazione costante. Siamo stati giustificati dal sangue di Gesù, dalla condanna del peccato, ma siamo ancora dei peccatori e come tali continuiamo a peccare. Abbiamo bisogno di essere continuamente purificati. Nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 7, versetto 9, leggiamo: «Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica, ossia continua a purificarci, da ogni peccato. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Il sangue di Cristo non purifica la carne, ma purifica la coscienza». È la coscienza dell'uomo che ha bisogno di essere purificata. Noi giungiamo alla purificazione quando penetriamo nel meraviglioso sacrificio di Cristo, riconoscendo la sua autorità di perdonarci completamente, di purificarci dal peccato. È la coscienza che viene risvegliata dalla parola di Dio, ed essa può anche riposare nella salvezza completa che Gesù ci ha acquistato. Possiamo appoggiare la testa sul cuscino la notte, sapendo che i nostri peccati sono stati interamente, totalmente perdonati. Possiamo sapere che siamo a posto con Dio perché Cristo ha messo le cose a posto. Spesso ci comportiamo come quei bambini che dopo aver fatto qualche marachella vanno dal proprio papà per chiedergli perdono, ma dopo averlo ricevuto continuano a chiederlo. Ci sono credenti che non sono sicuri di essere salvati e continuano ad andare al Signore. La certezza della salvezza viene solo dalla fede in Cristo e nella potenza della sua opera. Abbiamo bisogno di penetrare questo, di riposare sulla sua parola. Il sangue di Cristo purifica la nostra coscienza dalle opere morte. Le opere morte hanno a che fare con le cose che facevamo pensando che ci avrebbero salvato. Noi siamo morti nei falli e nei peccati. E una persona morta può fare soltanto opere morte. Non è possibile che una persona morta faccia delle opere vive. Tutto ciò che facciamo per cercare di meritarci la salvezza è un'opera morta. Dato che le buone opere non sono mai la causa della salvezza, ma sono l'effetto della salvezza, l'autore prosegue: purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Il termine tradotto servire in realtà è adorare. Adorazione e servizio vanno di pari passo. Non puoi servire Dio senza adorarlo, e neppure puoi adorare Dio senza servirlo. Di fronte a un credente pigro che non fa nulla per Dio, non mettiamo in dubbio la sua salvezza, ma mettiamo in dubbio la sua adorazione. Adora veramente Dio? Se ti prostri davanti a Lui per adorarlo e lodarlo, sicuramente ti alzerai per cominciare a fare qualcosa per Lui. Leggiamo dal versetto 15 al versetto 26, sempre da Ebrei, capitolo 9. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo, neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi, non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Gesù è diventato mediatore di un nuovo patto. L'enfasi è posta sul fatto che egli è il mediatore del nuovo patto. Coloro che si trovavano sotto l'antico patto, i santi dell'Antico Testamento, erano salvati per fede. Quando portavano i loro sacrifici, essi realizzavano di essere giustificati dai loro peccati, unicamente per la grazia di Dio e non per le loro opere. Essi guardavano avanti alla venuta del giusto, del santo, del liberatore, del salvatore. Non sappiamo quanto essi capivano in realtà, eppure il Signore Gesù disse che Abramo aveva gioito nell'attesa di vedere il giorno in cui Gesù sarebbe venuto sulla terra. Aveva potuto vederlo per fede e se ne era rallegrato. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, versetto 56. Tutte le persone meritevoli dell'Antico Testamento guardavano per fede alla venuta di Cristo. In altre parole, Dio salvava a credito. Il sangue di tori e di capri non ha mai tolto i loro peccati. Esse portavano i sacrifici per fede, e quando Cristo venne, egli morì per la remissione dei peccati commessi da tutti gli uomini di tutti i tempi. Nella lettera ai Romani, al capitolo 3, versetto 25, l'apostolo Paolo parla di peccati commessi in passato, cioè egli è morto per tutti, da Adamo fino al tempo della croce, e da allora anche noi ci accostiamo a Lui per fede. Gesù ha cancellato attraverso la sua morte tutte le trasgressioni commesse quando era in vigore ancora il vecchio patto, e i credenti erano giudicati secondo la legge. Ora, come figli di Dio, essi possono ricevere l'eredità promessa. Infatti, perché un erede possa entrare in possesso della sua eredità, occorre che colui che ha fatto il testamento muoia, altrimenti questo non ha efficacia. La morte di Gesù fa diventare i credenti eredi della sua gloria e del suo regno. Nei versetti compresi tra il 18 e il 22, la parola sangue ricorre 6 volte, rivelando il posto, la potenza del sangue nei riti dell'Antico Testamento. Il sangue, essenza della vita, era stato l'emblema del Vecchio Testamento. Infatti Mosè, dopo aver letto al popolo i comandamenti di Dio, prese il sangue dei vitelli e dei montoni sacrificati, misto ad acqua, lana scarlatta e issopo, simboli di purificazione dal peccato, e ne asperse le tavole della legge, il popolo, il tabernacolo e tutti gli arredi sacri. Il nuovo patto, invece, si fonda sul sangue del Figlio di Dio, la vittima senza difetto né macchia, che può entrare proprio in virtù del suo sangue nel santuario celeste, direttamente al cospetto di Dio, dove compie la nostra purificazione. Nel libro dell'Apocalisse è scritto che la vittoria è stata ottenuta attraverso il sangue dell'agnello, non attraverso l'abilità dell'individuo, la sua forza fisica o la sua forza spirituale. Il tabernacolo sulla terra era soltanto una figura, la realtà è in cielo. Abbiamo letto che Gesù è entrato nel santuario celeste per comparire alla presenza di Dio per noi. Egli si è posto davanti al volto di Dio stesso. Cristo non è entrato in un santuario fatto dall'uomo. È entrato in un santuario spirituale, ma reale. Egli è morto sulla terra per salvarci. Egli vive in cielo per mantenerci salvati. Egli è là per noi. Il sommo sacerdote entrava nel tabernacolo terreno con sangue non suo e ci entrava spesso, ma Gesù invece è entrato una sola volta nel santuario celeste, alla presenza di Dio, alla fine del tempo della legge, per offrire il suo sangue, puro, sacrificio perfetto, gradito a Dio, che ha annullato la condanna a morte pronunciata sui nostri peccati. Egli non deve più ripetere questo sacrificio, perché è stato esaustivo. Leggiamo gli ultimi due versetti di Ebrei, capitolo 9. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. La morte è nella successione naturale degli eventi per l'uomo. Per l'uomo non salvato, dopo la morte, non c'è che il giudizio. Se la morte di Cristo non ti salva davanti a te, beh, allora c'è soltanto il giudizio. Perciò oggi possiamo dire molto semplicemente, ci sono soltanto due posti nei quali può stare il tuo peccato, o su di te o su Cristo. Se non hai accettato il sacrificio di Cristo, se non confidi in Lui come nel tuo Redentore, se Egli non è l'autorità per te, davanti a te non c'è che il giudizio del grande trono bianco. Nessuno di coloro che si troveranno là sarà salvato, ma a ognuno sarà data equamente la possibilità di presentare le proprie opere e di scoprire che Dio aveva ragione fin dal principio. Così, se oggi il tuo peccato è su di te, non c'è nulla che possa rimuoverlo, se non la morte di Cristo. Le Scritture parlano di una seconda venuta del Cristo, il quale apparirà senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Cioè, in quel tempo, Egli completerà la salvezza. La nostra salvezza è in tre tempi, infatti. Primo, quando abbiamo creduto in Gesù e lo abbiamo accettato come nostro Salvatore. Secondo tempo, quando, da credenti, il Signore continua a purificarci dai peccati che commettiamo. E infine terzo, quando al ritorno del Signore giungeremo alla perfezione. L'Apostolo Giovanni scrive nella sua prima lettera, al capitolo 3, versetto 2, «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ora quello sarà un gran giorno per tutti coloro che credono, nel quale Dio terminerà la sua opera. Dio non ha terminato l'opera con nessuno di noi, e grazie a Dio per questo. Egli apparirà una seconda volta, senza peccato. Apparirà a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Egli ci libererà, ma purtroppo, Egli verrà anche come giudice per coloro che non lo hanno accettato. Bene, e voglio lasciarti con questa responsabilità di scegliere per Lui. Voglio lasciarti proprio con questo peso sul cuore. Ti ringrazio per l'attenzione comunque che ci hai prestato ancora una volta e ti auguro anche un buon riposo, un buon weekend. Intanto ci sentiamo lunedì prossimo quando avremo l'opportunità di continuare queste riflessioni sulla Epistola agli Ebrei. Ciao.